Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buona domenica da Camera Sud e di Berni al microfono per questa puntata di fine agosto. Il brano del desiderio di oggi ha a che fare con una speranza, con un cambiamento, insomma, diciamo che è un periodo storico dove questo tipo di parole sono abbastanza desuete, insomma, sono difficili da trovare e sono parole difficili in cui credere, ma bisogna avere speranza, bisogna avere voglia di cambiamento, come ce l'aveva Sam Cooke, che negli anni 60 scrisse questa "A Change Is Gonna Come". È una canzone dedicata a, insomma, i problemi di razzismo che le persone nere avevano e hanno ancora oggi negli Stati Uniti. E all'epoca Sam Cooke era già un cantante di successo, ma era abbastanza disimpegnato, diciamo così. Però sentiva e ascoltava le canzoni di Bob Dylan e a un certo punto disse: ma per quale motivo io, nero, devo cantare delle canzoni di un bianco coraggioso e non sono io invece a scrivere una canzone che possa darci speranza, dire le parole giuste e raccontare le cose giuste come dovrebbero essere. E nacque questa canzone, che poi divenne famosa anche per Barack Obama, che la usò per le sue campagne elettorali vittoriose, eccetera, eccetera. Ma resta comunque, al di là del valore politico e dell'uso politico, una canzone meravigliosa dal punto di vista anche sonoro, perché Sam Cooke cantava meravigliosamente e la canzone è ampollosa al punto giusto. Diciamo che è uno di quei pezzi che merita di essere riascoltato e merita di essere parte di un desiderio, perché va da sé. Sperare che le cose possano veramente cambiare fa parte di un desiderio che non fa parte solo di una trasmissione, ma fa parte di un programma di vita, diciamo così. In ogni caso, è una bellissima canzone e merita di essere ascoltata. Sam Cooke, "A Change Is Gonna Come".
Like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Up there beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long.
A long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, brano del desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima e unica cosa da leggere, perché è un racconto di Sandro Venonesi tratto dal suo ultimo libro, una raccolta di racconti che si chiama Caducità. È un racconto che si chiama L'uomo dei piattini ed è lungo una decina di pagine, quindi sicuramente andremo oltre la durata classica, però era un peccato interromperlo, insomma bisogna ascoltarlo fino in fondo secondo me, e quindi tratto appunto da Sandro Venonesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per La Nave di Teseo, L'uomo dei piattini. Io sono l'uomo dei piattini. Tutti mi avete visto. I miei fratelli mi prendevano in giro, dicevano che mi ero messo a fare i piattini per paura, ma non è così. La mia è stata una scelta. Dicevano che ero malato, un ramo secco, ma ormai per loro è finita, mentre io sono salvo. Nascere in un circo, figlio e nipote di artisti del circo, è una condanna. Devi fare come tuo padre, come i tuoi nonni, ma meglio. Gli acrobati devono fare un avvitamento in più, altrimenti sono dei falliti. I giocolieri devono inventarsi un numero più difficile, arrivare un passo più avanti, altrimenti sono dei falliti. Io ero destinato a fare l'acrobate, per anni ho lavorato con quegli obiettivi, in una continua competizione con i genitori, con i fratelli, finché un giorno mi sono fermato. Ma non è stata la paura. Io non so cosa sia la paura. Non ero affatto male come acrobata, anzi c'è stato un tempo in cui si diceva che ero il migliore di tutti, che sarei diventato un fenomeno. Avevo 6 anni. E saltavo prodigiosamente sul tappeto elastico, riproducevo le acrobazie di mio padre e di mio zio senza nemmeno aver studiato la tecnica, con naturalezza. Potevo diventare quello che volevo, dicevano, e naturalmente io volevo diventare un trapezista, come mio padre e come mio zio. E mi allenavo e lavoravo, e la scuola, quella strana scuola che facevamo noi, un mese qua e un mese là, senza compagni, senza pressione, se va bene bene, se no pazienza, me la facevano saltare con ogni pretesto. Eliminarla dalla mia vita non si poteva, perché era scuola dell'obbligo, e se uno mancava per un certo tempo gli ispettori del ministero venivano a controllare di persona. Io ero contento che mi obbligassero a tornarci, perché a me la scuola piaceva, anche così, senza compagni, senza pressione, solo compiti e voti in pagella, a me piaceva. Invidiavo gli altri bambini che venivano accompagnati dai genitori o dai nonni e si invitavano a casa a vicenda al pomeriggio, io sempre solo sul pulmino, che faceva lunghissimi giri per raccogliere quelli che vivevano lontano da tutto, come me. I miei mi hanno anche picchiato, non dovrei dirlo, perché insistevo a fare i compiti invece di star lì a saltare a fare esercizi tutto il giorno. Mi misuravano i muscoli, i bicipiti, i dorsali, gli addominali, e io crescevo come un puledro, destinato a vincere tutte le gare. I miei fratelli si sfondavano da allenamenti per superarmi, erano assatanati, e questo per loro è stato un bene. Senza l'ossessione di superarmi non sarebbero diventati bravi, anche se questo non lo ammetteranno mai. E poi il clan aveva già in mente con chi farmi fidanzare, Brunella, una seconda cugina, e poi sposare per fare dei bambini a tirare su in modo che cercassero di superarmi e garantire un futuro al nostro circo. Era già tutto previsto. A 15 anni ero uno dei migliori trapezisti del mondo, almeno così dicevano. Io ero contento. Voglio proprio conoscerlo, quello che non è contento, ce li ripetono ogni giorno che è il migliore di tutti. Ma cercate di capirmi, non ero così contento. C'era qualcosa che non mi tornava, già allora. Volavo, perché questo facevo. Volavo dalle braccia dello zio a quello di mio padre, e in quel volo sentivo il controllo su tutto, come immagino debbano sentirlo gli uccelli, e perciò riuscivo a frullare, carpiare, avvitare con grande naturalezza e anche con stile, così dicevano. E tuttavia, questo non mi appagava, perché non ero un uccello. Gli uccelli hanno un cervellino piccolo come un fagiolo, per loro tutto è normale, non hanno modo di fare paragoni, ma io un cervello ce l'avevo, i paragoni li facevo, e il mio cervello mi diceva che non ero soddisfatto. A cosa serve, mi chiedevo, tutto quello che sto imparando a fare? Perché lo faccio? Non l'ho mai rivolta a nessuno dei miei questa domanda, perché sapevo benissimo, figuratevi, quale sarebbe stata la risposta. Come cosa serve? Serve al nostro circo per andare avanti, serve ai tuoi fratelli per darne ispirazione e migliorarsi, e soprattutto serve al pubblico, che paga il biglietto e vuole vedere cose che non si vedono da nessun'altra parte, cose impensabili, cose impossibili. Ma non era quello il senso della mia domanda, perciò stavo zitto. E continuavo a allenarmi, a chiedere di più al mio corpo scolpito e a ottenerlo, mentre il mio cervello continuava a indebolire la mia volontà di farlo. Finché un giorno questa volontà se n'è andata, così, di colpo. È successo al Festival del Circo di Monte Carlo, che è il festival più importante di tutti, dove ero stato invitato per misurarmi con i più grandi trapezisti del mondo, e la mia famiglia si era anche fatta delle illusioni di vincere un premio, perché alla fine di ogni edizione vengono assegnati i premi a 3 artisti migliori di ogni specialità, chiamati clown d'oro, d'argento e di bronzo, secondo il giudizio di una giuria tecnica e anche del pubblico. E fu là a Monte Carlo che la mia vita cambiò. Fuori dal tendone che ospitava il festival, che si chiama Espace Fonville, c'era l'uomo dei piattini. Però non dalla parte del pubblico, dall'altra, quella da dove entravamo noi artisti. Era truccato da clown e si comportava da clown, inciampava, cadeva, si rialzava, mentre i piattini cinesi giravano sulle asticelle e lui riusciva sempre a arrivare in tempo prima che cadessero e dar loro un'altra carica per farli ricominciare a frullare. Solo che appunto lì davanti a lui passavamo solo noi, giocolieri, acrobati, trapezisti, tutti concentrati sul numero che avremmo dovuto fare di lì a poco. Nessuno, letteralmente nessuno lo guardava, tranne me. Io ero l'unico che lo guardava. I piattini continuavano a frullare senza mai cadere e lui, il clown, continuava a fare il proprio numero come se avesse davanti il pubblico e inciampava, si rialzava e saltava da una parte all'altra per rianimare i piattini che stavano finendo la carica. Faceva anche ridere. Io non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso, c'era qualcosa di ipnotico in quel suo dannarsi, qualcosa di segreto, di prezioso, di sicuramente vantaggioso nel suo essere lì, anziché dentro al tendone, anche solo fuori, ma dalla parte del pubblico. Quell'uomo parlava di cose completamente nuove per me, non più di talento e vocazione e prestazioni, ma di una bellezza che non capivo ancora di quale sostanza fosse fatta, anche se era chiaro che mi riguardava. La sua mi parve una lingua meravigliosa. C'era un cappello per terra. Il ragionamento sembrava questo. Mi metto da questa parte e non da quella del pubblico perché so che voi, che entrate qui oggi, prendete un ingaggio piuttosto alto e quindi potete lasciare qualche moneta nel mio cappello senza nemmeno accorgervene. Mi fossi piazzato dall'altra parte sarei magari sembrato che volevo mettermi in competizione con voi, far vedere il mio numero al pubblico che viene qui per voi e giustamente vi sareste potuti risentire. Ma mi sono messo di qua. Faccio il mio numero per voi e dunque vi prego, lasciatemi una moneta. Ma se quello era il ragionamento, beh, non aveva funzionato, perché come ho detto nessuno lo guardava e il cappello non conteneva nemmeno uno spiccetto, vuoto. Allora pensai che il ragionamento potesse essere un altro o che non ci fosse nessun ragionamento, forse semplicemente quell'uomo era lì per me. Non saltai quella sera. Lo dissi nel camerino, c'erano i camerini. Dissi che non avrei saltato mai più e che era inutile insistere. Non mi spogliai nemmeno. Mio padre e mio zio si inalberarono, mi presero a schiaffi per quella loro mania di risolvere sempre tutto con la forza, convinti che il mio fosse un attacco di paura, ma non era paura. Poi, impossibilitati a riempirmi di cinghiate lì davanti a tutti, si rassegnarono. Andarono dall'organizzatore, uno di quei tipi coi baffi che ti pare sempre di aver già visto, e gli restituirono l'ingaggio appena intascato, dicendo che il ragazzo, cioè io, si era sentito male. Da lì in poi, per tutto il viaggio di ritorno, mi ignorarono completamente e continuarono a ignorarmi anche una volta rientrati al campo, per giorni, per settimane, per sempre. Mio fratello Flavio fu reclutato a sostituirmi al trapezio e nessuno mi disse più niente. Nemmeno la nonna, ormai molto vecchia, ma ancora a capo di tutta la tribù, il circo portava il suo nome. Nemmeno la mamma. Nessuno volle veramente sapere cosa mi era successo. Cominciò così la mia vita vera, quella che avevo scelto. Avevo qualche soldo da parte, andai in città da quello che ci forniva di tutti gli attrezzi. Era un omone grasso, col naso rincagnato, che era stato domatore di leoni per 20 anni prima di metterci un braccio. Dopodiché si era messo a fare rappresentante di attrezzi da circo. Fu lui a procurarmi le asticelle e i piattini, in alluminio e le asticelle in plastica, per cominciare, i piatti cinesi. 12, anche se mi disse sarebbe stato meglio cominciare con 4 o con 8. Disse che quello dei piattini cinesi era un numero insidioso, tanto era difficile quanto poco lo sembrava, e per quello erano sempre meno gli artisti che vi si dedicavano. Sapeva chi ero e sicuramente sapeva anche della mia debacle a Monte Carlo. Dell'ambiente tutti lo sapevano. Ma anche lui non mi fece nessuna domanda. Per lui che passassi dal trapezio ai piattini cinesi era una cosa normale. Imparai tutto da solo, questo ci tengo a dirlo. Le nostre due giocoliere avevano ricevuto l'ordine tassativo di ignorarmi, lo rispettarono. Una era Brunella, la seconda cugina che prima dovevo sposare e ora non potevo nemmeno parlarci. Il fornitore aveva ragione, era un numero difficile, ma siccome ero bravo anche come giocoliere, riuscii in pochi mesi a mettere su un buon numero, con 8 piattini. A quel punto si trattava già di piatti di ceramica, di quelli che quando cadono si rompono, ma poiché era bravo, i miei non sono caduti. Mai. Nemmeno uno. In 20 anni. Perché ormai sono 20 anni che faccio un uomo dei piattini. E ora voi vi chiederete, 20 anni? Ma come 20 anni? E cosa hai fatto in 20 anni oltre a far girare i piattini sulle aste? Niente. Non ho fatto nient'altro. Ho solo sviluppato il mio numero da 8 piattini a 12, da 12 a 16, da 16 a 20, da 20 a 24. Che io sappia, sono un artista al mondo arrivato a 24 piattini, il giocoliere francese di origine armena Atenasian, che per quel record ha vinto il Clown d'Oro, per l'appunto, al Festival di Monte Carlo. Beh, come lui, io facevo girare contemporaneamente 24 piattini cinesi di ceramica in equilibrio sulle aste, senza mai farne cadere uno. 24. Così come niente. Anzi, non come niente, costruendo il numero giorno per giorno con tutto l'impegno e tutta la pazienza che potevo metterci. E come niente l'ho detto per fare il bullo, dato che nel mio sangue è rimasta la sbruffoneria della famiglia. Il fatto che nessuno lo guardi il mio numero non mi scoraggia, anzi, per me è un vantaggio. Dato che non sono mai andato a chiederlo, non ho mai ottenuto il perdono per quel mio rifiuto e quindi non sono mai stato reintegrato nella famiglia, ma non sono nemmeno mai stato espulso, perché avevano tutti paura che andasse a fare il trapezista in un altro circo, fregandogli il pubblico. Quando dico che di me non hanno mai capito nulla, e dunque stavo lì, dalla mattina alla sera, fuori dal tendone, sul retro, dietro anche le gabbie degli animali, per non essere visto nemmeno dal pubblico che portava i bambini a visitare quella specie di zona all'intervallo degli spettacoli, mi allenavo il fisico 2 o 3 ore la mattina e poi partivo col mio numero. Prima 4 piattini, poi 8, poi 12, e quando tutti e 24 i piattini frullavano sulle asticelle andavo avanti senza fermarmi per il resto della giornata fino alla fine dello spettacolo, quando tutti rientravano nei camper. Allora smontavo tutto e andavo a dormire anch'io. Viaggiavo sul camion con gli inservienti, quasi tutti indiani, cingalesi, filippini, erano gli amici che ogni tanto si fermavano a guardare il mio numero. Penso si sentissero in obbligo, senza che nessuno me l'avesse mai chiesto, li aiutavo a montare e smontare le tende e le gabbie per gli animali, ma anche con loro non c'era dialogo, per via della lingua. Solo uno era italiano, un uomo magro, pieno di tatuaggi, che sembrava averne passate parecchie. Solo con lui ogni tanto scambiavo qualche parola. Loriano si chiamava. Lui è stato l'unico che me l'abbia chiesto un pomeriggio. Perché ti alleni tanto con quei piattini se il tuo numero non va mai in scena? Io l'ho guardato, gli ho sorriso e gli ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente. Perché non sono ancora pronto, gli ho detto. In realtà, contrariamente a quando a frullare ero io e volavo come una piuma da mio padre a mio zio, quella domanda, perché, a cosa serve, non me l'ero mai rifatta. Sapevo solo che quel dannarmi da una asticella all'altra aveva una sua bellezza. Mi sembrava di vivere la vita che avrei vissuto se non fossi nato in un circo e avessi potuto andare a scuola e scegliermi un mestiere. La vita che fate voi, più o meno. Sempre di corsa a svegliarvi presto, fare la doccia, accompagnare i bambini a scuola, correre al lavoro, sbagliare, rimediare, andare a riprendere i bambini, portarli dai nonni, a danza, a karate, fare la spesa in fretta, correre di nuovo al lavoro, sbagliare di nuovo, rimediare di nuovo, preparare la cena, rimettere a posto, addormentare i bambini, al sabato fare l'amore piano per non svegliarli, alla domenica portarli al cinema o al circo e dormire sempre troppo poco. A me sarebbe piaciuta una vita così, l'avrei fatta volentieri e non mi sarei mai chiesto perché. Allo stesso modo non mi ero mai chiesto perché facevo girare i piattini cinesi, a cosa servisse. Perciò siete liberi di non crederci, ma quella domanda mi colse di sorpresa e risposi in quel modo. A Loriano comunque la risposta sembrò sensata, non commentò e ricominciò a farsi gli affari suoi. Non ho mai nemmeno lontanamente sospettato, spero mi crediate, che fosse un ufficiale delle guardie zoofile. E quando sono arrivati i carabinieri e hanno sequestrato il circo, sono rimasto anche più sorpreso degli altri. Cioè, non si chiamava Loriano, i tatuaggi erano finti, e finta era anche quella sua aria patita che mi aveva fatto fantasticare. Si era infiltrato e sacrificato per mesi, vi assicuro che le condizioni di lavoro per gli inservienti erano molto dure, per un'inchiesta che riguardava tutti i circhi più importanti d'Italia. Era una questione legata agli animali, naturalmente, al maltrattamento degli animali. Per settimane quel demonio aveva filmato col telefonino gli addestramenti dei cammelli, dei cavalli, dei cani, che ovviamente erano a base di bastonate, e aveva documentato la detenzione delle tigri in condizioni incompatibili, diceva l'ordinanza di sequestro, e produttive di gravi sofferenze. Aveva tenuto nota del tempo che tutte le bestie passavano stipate nei camion, dalle ore di viaggio nelle tappe di trasferimento, dal sovraffollamento delle gabbie, dalla qualità del cibo e dalla quantità di acqua che ricevevano. Tutto. E quando i magistrati hanno deciso di chiudere l'inchiesta, è partita l'azione che ha sequestrato 8 circhi, fra i quali il nostro. Sequestrati significa che gli animali sono stati affidati alle associazioni, gli spettacoli interrotti, e tutti sono rimasti senza lavoro, compresi gli inservienti cingalesi. Chiuso, finito, caput. E al contrario, sono stato liberato. Il fasso Loriano, bontà sua, mi ha tenuto fuori dalle accuse che si sono abbattute sulla mia famiglia, ragion per cui i miei parenti, per via di quelle 4 parole in croce che ci scambiavamo, hanno creduto che io fossi suo complice nell'intento di rovinare il circo che portava il mio cognome da 3 generazioni, e hanno trovato il coraggio di buttarmi fuori. Tanto erano sotto sequestro anche gli altri circhi, nei quali dopo tutti quegli anni temevano ancora che sarei potuto andare a fare il trapezista. Questo mi liberava. Il legame col mio sangue era reciso, ma non ero stato io a reciderlo. Potevo andare per la mia strada. E la mia strada, ora posso dirlo, è sempre stata la strada. Fuori dalla stazione della metropolitana, a Roma d'inverno, a Milano in primavera-autunno ed estate addirittura a Parigi, potete trovarmi con i miei piattini che frullano. Ho ridimensionato il numero, questo sì, radicalmente. Ora lavoro con solo 4 piattini. Per portarsene dito 24 ci voleva il baule, ma per saltare sui camion che decidono di prendermi su negli autogrill bisogna essere leggeri. E allora ho deciso di ridurre al minimo gli ingombri. Tanto 424 il senso non cambia. Il senso del mio numero, intendo. Rimane quello. Voi passate, io sono lì e mi vedete. E c'è sempre un piattino che sta per cadere. Questo vi fa fermare, rimanete a guardare. Più guardate, più vi sentite come me. Perché anche voi, tutti voi, fate la stessa cosa che faccio io. Correte di qua e di là tutto il santo giorno per fare in tempo, perché non vi cada tutto addosso. Poi però, proprio per questo vi viene l'ansia, anche se con 4 piattini posso permettermi anch'io di truccarmi da clown. Posso anch'io inciampare e rialzarmi mentre corro e dare la carica al piattino che sta per cadere, quindi farvi ridere. Ma niente, l'ansia ormai ha avuto la meglio e non ce la fate più. Dovete smettere di guardare, dovete andarvene in fretta, anche perché per l'appunto anche il vostro piattino sta per cadere e dovete correre a ricaricarlo. Allora mettete la mano in tasca e buttate nel cappello la prima moneta che ci trovate. Ci ho trovato tante monete da 5 centesimi quanto da 2 euro, giuro. E ve ne andate. Ma prima di andare, fate in tempo a leggere il cartello che ho messo vicino al cappello, scritto piccolo, con la risposta alla domanda che mi facevo da ragazzo quando volavo al trapezio, che mi ha fatto una volta quel serpente di Loriano, che Dio lo protegga, mentre stava mandando in rovina la mia famiglia, che da un certo giorno in poi ho ricominciato a farmi anch'io. Perché lo faccio? A cosa serve? Se casca un piatto, casca il mondo, ho scritto sul cartello. Ed è la verità. Se commetto un solo errore, se un solo piattino cinese cade dall'asticella, lo spazio e il tempo si piegano su se stessi e il mondo, la vita e tutto l'universo finiscono di colpo. È la verità. È ovvio che è così. Infatti io non ho mai sbagliato, nemmeno un piattino mi è mai caduto ed è per questo che il mondo non è finito. È qui il mondo. E l'affanno che vi tiene legati a me anche dopo che me ne siete andati è il sollievo che provate quando vi occupate dei vostri figli. È quel soffio di speranza che vi permette di ascoltare la musica, di andare al ristorante, di dormire la notte, nonostante tutto. Finché i miei 4 piattini continuano a girare e a non cadere. Mai.
Can hear it in your sighs. feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend?
Era Chet Baker con The Thrill Is Gone, mentre le parole di prima erano tratte da Sando Veronesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per La Nave di Teseo. Il racconto che vi ho letto, che è un racconto piuttosto lungo, ma meritava secondo me di essere ascoltato, si intitolava L'Uomo dei Piattini. Camera Sud prosegue con un'altra piccola cosa da leggere, oggi niente tre brani in fila perché il racconto appunto era molto lungo. Vi leggo una poesia di un grandissimo autore, Nazim Hikmet, tratto da Poesie d'amore, uscito per Mondadori Poesie, Arnoldo Mondadori editore, un libro di parecchi anni fa. Quello che vi leggo è una poesia che si intitola L'addio. L'uomo, dice la donna, t'amo, e come? Come se stringessi tra le palme il mio cuore, simile a scheggia di vetro che mi insanguina le dita quando lo spezzo follemente. L'uomo dice alla donna, t'amo, e come? Con la profondità dei chilometri, con l'immensità dei chilometri, 100%, 1000%, 100 volte l'infinitamente 100. La donna dice all'uomo, ho guardato con le mie labbra, con la mia testa, col mio cuore, con amore, con terrore, curvandomi sulle tue labbra, sul tuo cuore, sulla tua testa. E quello che dico, adesso, l'ho imparato da te come un mormorio nelle tenebre e oggi so che la terra, come una madre dal viso di sole, allatta la sua creatura più bella. Ma che fare? I miei capelli sono impigliati alle dita di ciò che muore. Non posso strapparne la testa. Devi partire, guardando gli occhi del nuovo nato. Devi abbandonarmi. La donna ha taciuto. Si sono baciati, un libro è caduto sul pavimento. Una finestra si è chiusa. È così che si sono lasciati.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words, y'all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness.
Otis Redding, Try a Little Tenderness, mentre le parole di prima erano tratte da Nazim Hikmet, poesie d'amore, uscito per Mondadori Poesia. La poesia si intitolava L'addio. Camera Sud prosegue con una cosa da non da leggere ma da ascoltare. Oggi è stata una puntata anomala perché appunto non ci sono stati tre brani in fila, quindi chiudiamo con un brano. È la versione di Paolo Fresu di Almeno tu nell'universo, canzone portata al successo da Mia Martini, scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. È una versione molto delicata e molto particolare, per cui secondo me merita di essere riascoltata perché è uscita parecchio tempo fa.
Mm-hmm.
Almeno tu nell'universo, nella versione di Paolo Freso, per chiudere questa puntata di Camera Sud, che tornerà puntuale domenica prossima, credo per l'ultima puntata di questa stagione, poi lo vedremo, ve lo dirò con certezza domenica prossima. In ogni caso, resta valido il fatto che ci ascoltiamo su Radio Popolare e resta valido il buon ascolto con i programmi di Radio Pop.